vorrei provare a riflettere un momento con voi su queste due letture, prendendole tutte e due da un punto di vista che non è esplicitato direttamente, ma che mi sembra però possa servirci, che è quello della follia. Nel caso della prima lettura, in realtà, anche se appunto questo tema non è esplicitato nel brano che abbiamo ascoltato, però sta un po' sullo sfondo di tutta questa sezione della lettera, i capitoli 11 e 12, in cui c'è una sorta di sfogo che Paolo fa a proposito del suo ministero, a proposito del ministero apostolico, che è il grande tema di tutta la seconda lettera ai Corinzi. Vivendo un insieme di fatiche, di incomprensioni, di difficoltà con questa comunità di Corinto, Paolo si sente nella necessità, lo dice proprio all'interno di questi ultimi capitoli, di fare una difesa, una apologia, usa proprio questa parola, del ministero. E ripeto, questa difesa attraversa con toni differenti tutta quanta la lettera, mossa un po' da questa preoccupazione fondamentale. Sì, il ministero apostolico presenta dei lati difficili da capire, i comportamenti concreti creano delle situazioni ambigue, creano delle incomprensioni, ci sono stati dei malintesi, ci sono stati anche proprio dei veri e propri conflitti tra l'Apostolo, i suoi collaboratori e la sua comunità, ma insomma, in definitiva, la preoccupazione di Paolo è questa qua, è quella che esprime, abbiamo sentito qualche giorno fa nel capitolo 4, mi sembra, quando dice: noi abbiamo un tesoro in vasi di Creta. Ora, non fermate la vostra, quello che il senso di tutta la lettera dei Corinzi è di dire: non fermate la vostra attenzione alla scarsa qualità dei vasi, perché rischiate di perdere di vista il tesoro grande, che non è poi il ministero in se stesso, ma ciò di cui appunto il ministero è a servizio, cioè tutto il mistero di salvezza di Dio in Cristo. La preoccupazione di Paolo è che, come dire, incagliandosi, no, sulle fatiche concrete che ci sono nel rapporto con appunto l'Apostolo e così via, si finisca per perdere di vista proprio il grande tesoro che il ministero custodisce e di cui è, come dire, amministratore, ambasciatore, testimone, ministro, appunto, in tanti modi Paolo lo dice. E allora nella parte finale, negli ultimi capitoli della lettera, che alcuni dicono forse vengono anche da un'altra situazione, però si torna a questo tema della difesa appunto del ministero attraverso un procedimento paradossale. Paolo è criticato, forse appunto a Corinto ci sono stati altri personaggi che hanno detto: oh, ma noi siamo più bravi di Paolo, abbiamo più titoli, siamo più, come dire, veniamo appunto a Israele, siamo figli di Abramo, l'ho sentito, no? Mi pare nella lettura di ieri. E Paolo allora assume questo atteggiamento di, come dire, prendere la strada di una autoesaltazione folle, di fare quello che lui chiama un discorso da stolto. Perché dice: se andiamo sulla strada dei titoli di gloria, dei titoli di vanto, delle esperienze di ministero, delle esperienze mistiche e così via, ma io ne posso mettere sul piatto molto di più di quanto questi pretesi apostoli che appunto vengono da voi a mettere in discussione il mio ministero vorrebbero vantarsi. Vogliono vantarsi, dice Paolo, bene, se vogliono vantarsi, allora mettiamoci su questa strada folle del vantarsi, e appunto sul piatto della bilancia di titoli di vanto ne possiamo mettere finché vogliamo. Però alla fine, ed è proprio il testo che ho ascoltato oggi, alla fine ciò che è decisivo per Paolo appunto non è la follia di questo vanto, che serve soltanto alla fine a dire appunto: guardate che è folle mettersi sulla strada del vanto dei propri titoli, dei propri meriti, delle proprie opere, delle proprie credenziali e così via. Perché alla fine appunto quel grande tesoro che è il mistero di Dio, del suo amore, della sua salvezza in Cristo, si manifesta molto più visibilmente, diciamo così, nella debolezza, nella fragilità, nella pochezza, che non nella accumulazione di tutti questi titoli. Appunto perché paradossalmente, no? Come appunto dice il Signore a Paolo, la forza, che è quella di Dio, si manifesta nella debolezza. E l'unica cosa di cui possiamo vantarci è proprio questa. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti quando sono debole è allora che sono forte. Credo che questa logica, appunto, che poi si collega appunto con la follia della croce di cui Paolo aveva parlato nell'altra lettera, nella prima lettera ai Corinzi, si possa applicare bene anche alla vita consacrata e anche, penso, alla storia del vostro istituto, no? Nel senso che certamente le cose belle, i titoli di vanto che si possono mettere assieme sono tanti, bisogna anche riconoscerli, bisogna di tutto questo rendere grazie a Dio. Ma alla fine credo che tutti siamo consapevoli che ciò che conta non è appunto ciò che abbiamo potuto fare, che Dio ci ha reso capaci di fare, ma ciò che conta è appunto la grazia di avere ricevuto nella nostra vita e anche nel carisma del vostro istituto il mistero di salvezza che viene da Dio e di cui siamo con tutte le nostre fragilità e debolezze testimoni, anzi forse proprio soprattutto nelle nostre fragilità e debolezze. Ci vantiamo, ma appunto non ci vantiamo di ciò che noi siamo e anche di quello che abbiamo potuto fare, ci vantiamo del fatto che il Signore prende strumenti fragili e deboli come noi e li rende appunto capaci di essere strumento e ministero della sua grazia in mezzo ai fratelli. In questa stessa logica vorrei leggere, questo porta il discorso anche come dire un po' più in positivo in un certo senso, anche appunto questo famosissimo passo del discorso della montagna in cui Gesù invita i suoi discepoli appunto a non affannarsi per il domani, a non affannarsi, e questo appunto sembra un discorso folle, neanche delle cose che sono indispensabili per vivere, perché Gesù non sta dicendo ai discepoli di non preoccuparsi per il superfluo, sta dicendo ai discepoli di non preoccuparsi per il necessario, per il cibo, per il vestito, per le cose insomma che sono basilari proprio per la vita dell'uomo. E c'è una sorta di follia, diciamo così, appunto in questo modo di vedere le cose, per cui l'uomo sembra dover lasciar cadere tutto ciò che pure costituisce anche la necessaria preoccupazione quotidiana di tanti uomini e donne, magari anche di quei tanti uomini e donne che devono preoccuparsi di che cosa mangiare, di che cosa vestire, perché delle volte non arrivano a mettere insieme, come si dice, il pasto con la cena. Allora, sembra folle appunto questo discorso e rischiamo magari, qualche volta si è rischiato di interpretarlo in una maniera un po' hippie, no? Un po' da figli dei fiori che stanno lì appunto beati ad aspettare che il nutrimento arrivi dal cielo. In realtà anche gli esempi che Gesù fa indirizzano, per così dire, in un'accoglienza, in una riconoscenza della provvidenza del Padre che però è attiva, il fiore del campo, stanno lì e prendono, chissà, forse l'acqua che viene dal cielo, ma gli uccelli del cielo il loro cibo se lo vanno anche a cercare. Dunque non si tratta evidentemente di questo, si tratta proprio, è quello che dice Gesù, di fare del regno di Dio e della sua giustizia la vera preoccupazione, il vero centro della propria vita. Ieri sentivamo la frase, no, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ecco, si tratta un po' della stessa cosa, dove metti il tuo cuore, dove metti il centro vitale che sostiene le tue intenzioni, le tue opere, i tuoi interessi, le tue passioni, la dedizione appunto del tuo cuore. Per Gesù è chiaro, è soltanto appunto nel regno di Dio e nella sua affermazione, nella sua venuta in mezzo agli uomini, nel suo trionfo, potremmo anche dire, forse giustizia in questo contesto va inteso in questo senso, ma appunto è poi il trionfo che si vede in concreto nella vicenda di Gesù, è il trionfo sempre umile del piccolo seme che appunto deve morire. venire nella terra per portare molto frutto, si tratta di questo, ma appunto si tratta di fare proprio di questo, ciò che catalizza tutta la nostra attenzione, ciò che riempie tutto il nostro cuore, ciò che attira a sé tutti i nostri desideri, tutta la nostra passione, tutta la nostra dedizione. Penso che se c'è un senso della vita consacrata nella Chiesa e anche nella società è proprio per richiamare a tutti visibilmente questo primato del Regno, che vale appunto per tutti, ma che ha bisogno di essere espresso, anche di trovare delle forme visibili che appunto possano richiamare anche chi è, come dire, occupato nella quotidianità dell'esistenza a non perdere di vista questo centro. E allora davvero chiediamo al Signore di poter essere testimoni autentici di questa, di questo primato, di questo assoluto del Regno di Dio, che ci fa vivere con abbandono fiducioso nel Padre, come ha fatto Gesù, e ci fa poi anche operare con serenità di cuore, senza preoccupazioni di affermazioni, di successi, di trionfi umani, ma ci fa operare perché appunto questo Regno si manifesti visibilmente nella vita e nella storia degli uomini.